Mi fa davvero molto piacere ospitare oggi Massimo Mazzucco. Ciao, ben trovato.
Ciao Beatrice, ciao a tutti quelli che ci ascoltano.
Luogocomune.net, come sempre, il tuo sito di riferimento è l'uomo sulla luna. Insomma, quest'uomo che effettivamente è andato oppure no su quello che noi consideriamo, diciamo così, il nostro satellite preferito, ma anche l'unico e in realtà questa la Luna che ci ha ispirato sempre tantissimo, insomma, da secoli ispira soprattutto i poeti e chi guarda la Luna da innamorato.
Guarda, io sono nato il 20 di luglio del 54, quindi il 20 di luglio del 69 compivo 15 anni. Ho un ricordo vivissimo di quella sera, di quella notte, anche perché quella sera per la prima volta sono riuscito a baciare una ragazza. Quindi per me è stato un doppio evento storico. Addirittura ero convinto che praticamente l'allunaggio fosse un segno del destino che mi riconosceva il fatto che io esistessi, perché ero io la cosa più importante dell'universo in quel momento. Quindi diciamo che sono cresciuto, ogni volta che c'era l'anniversario, per me era un ricordo splendido, uno perché abbiamo conquistato la Luna e due perché Mazzucco, insomma, si è fatto valere e ha conquistato la sua prima ragazza. È stato un ricordo bellissimo, finché poi ho fatto come mestiere per una ventina d'anni il fotografo di moda e un giorno da adulto mi sono ricapitate in mano le fotografie della Luna, delle missioni Apollo, con l'occhio del fotografo e sono saltato sulla sedia, perché ho detto, ma non è possibile. Vedevo in quelle foto tutti gli stessi identici difetti che noi fotografi di moda riscontriamo quando cerchiamo di imitare la luce del sole in studio, perché la luce del sole è impossibile da imitare in studio. Puoi arrivarci molto vicino, puoi farla sembrare. E l'occhio, diciamo, non attento non se ne accorge, ma l'occhio attento se ne accorge, perché sappiamo benissimo quali sono i limiti. Il sole è una fonte di luce talmente lontana che i suoi raggi arrivano a noi praticamente paralleli. In studio, per quanto tu possa usare un faro grande, avrai sempre dei raggi divergenti. Questa è una cosa fondamentale. La qualità della luce fra i raggi divergenti e i raggi paralleli la vedi a occhio. Chi è bravo, chi conosce la luce, la vede a occhio nudo. Proprio per essere sicuro di non essere io il solito complottista, quando mi ricordo quando vidi quelle foto, chiamai Oliviero Toscani, che è la persona da cui ho imparato il mestiere 30 anni fa, 40 anni fa. Gli ho fatto da assistente per diversi anni, ero ancora in buoni rapporti, l'ho chiamato, gli ho chiesto proprio scusa, Oliviero, ma cosa hai pensato tu quando hai visto le foto della Luna per la prima volta? E lui mi ha risposto letteralmente, ho pensato che se le avessero fatte fare a me le avrei fatte molto meglio. A quel punto ho capito che non ero io il complottista, ma che c'era un problema. Da lì è nato tutto il mio studio, la ricerca sulle fotografie e poi anche sugli altri problemi. Quindi, se vuoi una risposta alla tua domanda, non ti posso rispondere con certezza assoluta. Non posso dire con certezza assoluta che l'uomo non sia andato sulla Luna. Posso dirti però con stracertezza assoluta, da occhio professionale e non solo mio, ma anche di tutti i fotografi che ho intervistato nel mio film, che tutte le foto e tutte le immagini, diciamo, le riprese di quelle che ci hanno descritto come passeggiate lunari sono fatte in studio sulla Terra. Questo con certezza assoluta da professionista. Ora, se siamo stati comunque sulla Luna, come minimo la NASA ci dovrebbe spiegare perché hanno fatto tutte queste foto finte sulla Terra. Dopodiché vediamo di ragionare. Ma questo non è mai successo. Loro non hanno mai ammesso che siano foto false fatte sulla Terra. E quindi la discussione è ferma lì in questo momento.
Beh, allora, intanto tu hai spoilerato subito il finale, perché io alla fine ti avrei chiesto se secondo te noi siamo andati sulla Luna e tu
Ma
già
l'hai
mi
chiesto
hai detto.
all'inizio, ma l'hai chiesto subito all'inizio, forse non ti sei accorta.
Sì, però voglio dire, pensavo che tu lasciassi un po' di suspense, vagassi di qua e di là attraverso le cose che hai trovato per Man on the Moon, ma intanto la NASA, allora. Imbrogliare magari 4-5 persone non è difficile, no? Imbrogliare tutti quelli che stanno davanti al televisore e tutti quelli che sono lì dentro a Cape Canaveral, insomma, come hanno potuto fare una cosa del genere se fosse vera la tesi che non siamo mai andati sulla Luna?
Allora, ti faccio un esempio pratico al quale tutti possono. Parliamo delle persone che stanno lì nella sala di controllo appunto di Houston e che osservano sul video, sullo schermo sul mega schermo del televisore le immagini che che arrivano in diretta sulla Luna e che poi si alzano, applaudono con le bandierine, accendono i sigari, tutte le scene famose che abbiamo visto.
Sì.
Faccio un esempio pratico. Immagina una sabato sera tu con tuo marito o con tuo compagno esci e vai al cinema. Mentre tu sei al cinema, io mi infilo a casa tua, mi metto dentro di nascosto, vado dietro al tuo televisore, stacco i cavetti dell'antenna, al posto dei cavetti dell'antenna ci metto un videoregistratore con un film pornografico. Tu torni a casa a mezzanotte, tuo marito dice vediamo un po' le news, accendi le news e parte il film pornografico. Tu ti scandalizzi, telefoni alla RAI dicendo ma siete impazziti, ma cosa vi mettete in testa di fare a quest'ora a mandare queste porcherie in televisione, giusto?
Sì.
Okay. Quindi io sono riuscito a ingannarti, a farti credere che tu stai vedendo una cosa in diretta, mentre invece non lo è. Mutatis mutandis, se io registro prima in studio segretamente le passeggiate sulla Luna e poi te le faccio arrivare come se fossero dalla direzione della Luna, quindi con un sistema di satellite oppure con un rimbalzo del segnale sulla Luna stessa, te le faccio arrivare alla tua radio, quello che riceve le immagini da terra,
sì,
che sta in Australia in quel momento e le rimanda in tutto il mondo. I primi a essere ingannati sono proprio quelli che stanno osservando sul grande schermo della sala della NASA le immagini, virgolette, in diretta dalla Luna. Cioè il fatto di vedere una immagine che ti arriva in streaming, diciamo, non vuol dire che stia accadendo in quel momento. Se io sono riuscito, come dire, ad hackerare, a entrarti in casa appunto mentre tu sei al cinema, o prendere il controllo dell'antenna ricevente e ci ho attaccato i miei due cavetti per fare l'esempio, no? E ti mando delle immagini che tu credi che siano dal vivo, tu sei assolutamente convinto di stare vedendo delle immagini che arrivano dalla Luna. Quindi la vera risposta alla domanda come si fa a far tacere, perché la domanda che di solito fanno quelli che sostengono che siamo andati sulla Luna è ma come si fa? In questo caso dovrebbero saperlo tutti quelli della NASA, lo dovrebbero sapere, quindi sono 400.000 persone che hanno lavorato al progetto, come puoi far tacere 400? Non devi farle tacere, inganni per prime loro, 5, 10, 15, 20, 25 persone che prendono il controllo delle immagini e ingannano tutti quelli della NASA che sono i primi ad essere ingannati nella lunga catena di gente che viene presa in giro.
Ho capito, però qualcuno sa, e per esempio quelli che sanno sono proprio gli astronauti, e
qualcuno
questi
sa.
In tutti questi anni sono stati sempre zitti.
Gli astronauti?
Sì.
Allora ti rispondo al contrario. Prova a immaginare se a un certo punto, adesso ne sono rimasti vivi pochi, ma fino a 15-20 anni fa erano quasi tutti vivi. Prova a immaginare se a un certo punto Neil Armstrong avesse detto, vado in televisione e dice, non è vero che siamo andati sulla Luna, è tutto falso. Cosa succede secondo te? Ah, fermi tutti, ci hanno ingannato,
esatto.
Non siamo andati sulla Luna? Oppure Neil Armstrong è impazzito? È rincoglionito, è in cerca di fama, vuole vendere un libro, chissà cosa si è messo in testa, è drogato, eccetera, eccetera. Pensaci un attimo.
Oi, temo per la risposta.
Sai benissimo che il potere dei media è quello di affossare chiunque, quindi per prima cosa non puoi assolutamente pensare che sia sufficiente dichiarare una cosa del genere perché la gente ti creda, perché verresti sepolto immediatamente, è diventato complottista, chissà cosa gli ho fatto, lo stanno ricattando i russi, si inventerebbero di tutto pur di giustificarlo, no? In secondo luogo, se questa gente è stata convinta, come io penso, a mentire negli anni 60 e 70 quando hanno fatto le missioni per un bene superiore, e cioè il bene superiore in questo caso è il grande vantaggio psicologico che l'America ha avuto dal momento della conquista della Luna in poi, cioè tecnologicamente l'America è riconosciuta come la leader nel mondo scientificamente e tecnologicamente, no? Quindi se io ti ho spiegato che dobbiamo, siccome io vengo da te prima della partenza e ti spiego, ti dico senti, abbi pazienza, sulla Luna purtroppo non ce la facciamo a mandarti perché mancano 2 anni alla scadenza, ma se ti mandiamo tu non torni più indietro, quindi purtroppo dobbiamo far finta, useremo i simulatori, useremo tutto, sembrerà tutto assolutamente normale, tu devi solo dire che ci sei stato. Se io per caso mi ribello, cosa succede? Pensaci bene, cioè a questi livelli chiunque è ricattabile sulla famiglia, sulla tua stessa incolumità, sulla tua stessa reputazione. Quindi non puoi neanche immaginare di ribellarti allora, non solo 40 anni dopo, ma anche in quel momento. E siccome dobbiamo farlo, perché dobbiamo battere la Russia davanti al mondo, è importante che tu faccia parte del gioco, quindi tu lo accetti professionalmente come astronauta, non ti andrà mai giù il fatto che tutti ti riconoscono un'impresa che in realtà non hai fatto, ma ufficialmente tieni palla, cioè tieni palla fino in fondo.
Beh, tu hai detto una parola proprio da ultimo, no? Che è i russi. E i russi sono stati lì zitti, fermi, buoni, mentre gli altri gli sono passati avanti.
Facciamo lo stesso gioco di prima. Torna al 69. La Luna, gli Stati Uniti atterrano sulla Luna. Allunano, atterrano sulla Luna. Conquistano la Luna. Prova a immaginare se il giorno dopo i russi, che sono quelli che hanno appena perso la corsa alla Luna, dicessero non è vero, non ci sono andati. Verrebbero sepolti da una pernacchia mondiale, ma proprio un pernacchione alla Totò, di che li avrebbero derisi davanti a tutti. Quando tu hai appena perso qualche cosa, non puoi dire non è vero. Non c'è. Se fosse una parte terza, indipendente, ancora, non so, gli inglesi avessero detto ma veramente a noi guardando con il radiotelescopio non risulta, vabbè, ma che siano i russi a dire dopo aver appena perso non ci crede nessuno. In secondo luogo c'è un motivo molto più serio, questo è il motivo d'immagine per cui non avrebbero potuto denunciarlo, ma c'è un motivo molto più serio, molto più nascosto. Già quando ancora erano in corso le missioni Apollo, cioè nel 72, già c'erano in corso trattative segrete tra gli Stati Uniti e la Russia, l'Unione Sovietica allora, per quella che sarebbe diventata la prima missione congiunta nello spazio, il famoso incontro Apollo-Soyuz che è del 75, ed è quello che poi è diventato oggi la Stazione Spaziale Internazionale. Cioè questo progetto di andare nello spazio orbitale insieme risale addirittura alle missioni Apollo stesse, al tempo delle missioni Apollo. Quindi per i russi denunciare il falso americano non solo avrebbe voluto dire prendersi pernacchie per 20 anni da tutti, ma avrebbe anche voluto dire rinunciare a un progetto congiunto che gli avrebbe portato tantissima tecnologia che loro non avevano e uno scambio che ancora oggi è favorevole per tutti. Quindi è chiaro che a quel punto lì mandi giù, dici bravi, come siete bravi che ci siete andati, ci avete battuto, cioè mandi giù il boccone e vai avanti, perché non hai comunque alternative.
Visto che tu all'inizio parlavi di Oliviero Toscani e di queste foto, che cos'è che presentano secondo te che è talmente tanto evidente, talmente tanto eclatante che è difficile che un fotografo non se ne possa accorgere? Dunque, al di là della luce, al di là della luce del discorso che facevi proprio iniziale.
Della qualità, sì, no, a parte la qualità della luce, c'è proprio ci sono due, tre categorie di effetti, di problematiche che si ripetono in tutte le missioni, in tutte le fotografie di tutte le missioni. Cioè in tutte le missioni, quando hai il LEM fotografato in controluce, quindi con il sole dietro alle spalle, tu vedi nell'inquadratura vedi il LEM e sopra vedi il sole, che dovrebbe essere il sole che sta alle spalle. Teoricamente quella facciata del LEM lì dovrebbe essere praticamente nera, perché non hai solamente il terreno che riflette un po' di luce, ma non hai il cielo sopra. Il cielo è quello che è fa grande riflesso di luce nelle zone in controluce, viene dal cielo. Non avendo l'atmosfera, la zona in ombra del LEM dovrebbe essere quasi totalmente scura. Invece si vede benissimo, ma talmente bene che sembra illuminata da faretti supplementari. Tutti i fotografi di moda, quando fanno le foto in controluce, cioè quando la modella è girata verso di te e il sole è dietro di lei, che tra l'altro è la luce più bella per la faccia di una persona perché le ombre sono molto morbide, tutti i fotografi di moda devono usare dei pannelli riflettenti per prendere la luce del sole, farla rimbalzare sul pannello e mandarla sulla faccia in ombra della modella, se no rimane troppo scura, oppure se schiarisce troppo la modella ciò che c'è dietro diventa tutto slavato. Per equilibrare la luce dietro e davanti devi usare i pannelli, senza quelli non c'è modo di illuminare la zona in controluce come è illuminata nelle foto della Luna. Questo è il primo problema. Il secondo è quello della caduta di luce, che è mostruoso. Cioè se tu sei in studio e illumini con un faro un terreno, un finto deserto, anche grande 50, 80, anche 100 metri, hai un faro potentissimo, ad un certo punto della distanza questo faro, la luce del faro diminuisce e in lontananza vedi che diventa più scuro il terreno, cioè lo puoi illuminare all'infinito. Se tu prendi una foto sulla terra di un deserto piatto, il lago salato, illuminato dal sole, qualunque punto, anche nel punto più lontano possibile, è illuminato esattamente come i punti più vicini. Cioè non c'è caduta di luce sullo sfondo, perché la luce del sole è talmente potente che illumina sia vicino che lontano. Nelle foto della Luna invece ci sono queste cadute di luce proprio palesi, mostruose, dove la zona vicina dove c'è l'astronauta è tutto illuminato, ma lo sfondo del terreno non si capisce perché diventa buio. Che cacchio di sole è? Quel sole che illumina soltanto l'astronauta, fa la chiazza di luce e in fondo c'è il buio. Si chiama lampada da studio, questo è il problema.
Ah, ecco. Beh sì.
Dicesi lampada, esatto.
Senti, un altro grande problema è perché non ci siamo mai ritornati, effettivamente.
Questo è un problema che riguarda gli altri da spiegare, perché appunto se fosse vero, come ci dicono, che siamo andati con relativa facilità negli anni 60, con le tecnologie di oggi ci dovrebbero essere le navette che vanno avanti e indietro sulla Luna, 4 al giorno. E invece non solo non ci sono, ma non ci siamo mai tornati. E non solo, ma questo famoso, virgolette, ritorno sulla Luna viene rimandato ogni volta di 4 anni in 4 anni. Dovevamo tornare inizialmente nel 2002, quando c'era Bush, l'ultimo Bush alla presidenza. Poi a un certo punto il programma del 2002 è passato al 2008 con Obama. Obama ha detto andremo entro il 2012, entro il 2012 non ci siamo andati, è stato spostato al 2016. Al 2016 è arrivato Trump, l'ha spostato al 2020, dovevamo andare al 2020, adesso l'hanno spostato al 2024. Cioè non si capisce perché, abbiate pazienza, come dire, qualcuno ha fatto la battuta e dice non ci sono più le tecnologie di una volta. Cioè come mai? Appunto... Come mai? Allora la risposta di chi dice che sulla Luna ci siamo andati, perché una risposta appunto devono darla, loro dicono no, perché le tecnologie vecchie sono state buttate via e adesso bisogna rifare delle nuove. Dico, bravi scemi, abbi pazienza, avevate tutto che funzionava così bene, non si butta via una cosa che funziona bene. Quindi è evidente, questo è un grosso argomento contro appunto i viaggi lunari del 68, perché se non ci riusciamo ad andare adesso qualche problemino vuol dire che c'è.
Sì, ma non solo, cioè abbiamo delle grosse difficoltà anche con Marte. Ora è vero che noi mandiamo, no?
Marte non ne parliamo proprio, cioè Marte è diventata la nuova gallina d'oro per mungere soldi al congresso americano. Questa storia che andremo su Marte è esattamente lo stesso tipo di propaganda martellante che c'era all'inizio degli anni 60 quando andremo sulla Luna. Cioè nel 61 Kennedy disse entro la fine del decennio andremo sulla Luna, partì una campagna martellante con fumetti di gente sulla Luna, c'era qui qua che andava sulla Luna, c'erano la scuola sulla Luna, c'era lì razzi che andavano avanti e indietro, tutto diciamo nell'immaginario popolare c'eravamo già arrivati tutti erano così convinti, che anche il motivo per cui poi non hanno più potuto dire no, non ce la facciamo. Perché ormai c'era 300 milioni di americani che aspettavano solo il momento di scendere sulla Luna e comprarsi il ghiacciolo, perché questo era come gli veniva venduta la missione sulla Luna.
Sì, adesso che poi, dicevo sempre per Marte, che poi non si capisce perché dovremmo andare su Marte, che è un pianeta che mi sembra completamente inospitale.
No, ma a parte il perché dovremmo andare anche alla Luna, per quello non c'è niente, ma l'idea di andare su Marte moltiplica per 1000 i problemi che non sono ancora stati risolti per andare sulla Luna.
Sì.
Calcola che dovremmo cominciare a parlare di andare su Marte quando abbiamo già teoricamente una stazione spaziale fissa, una base fissa sulla Luna, perché per andare su Marte sai che non si può partire dalla Terra perché c'è troppo peso, c'è troppo carburante da portare indietro, troppo peso per il missile. Quindi l'idea è di fare base, partire dalla Luna e da lì si va su Marte, questo è il concetto, no?
E credo anche per il ritorno, giusto? Perché poi il carburante è uguale.
Non puoi far benzina su Marte, devi portartelo dietro già dall'andata.
Ok.
Ma a parte quello, stiamo parlando di un viaggio di 6 mesi, scusami, di 3 mesi all'andata, 3 mesi al ritorno, sottoposti a radiazioni cosmiche. Quindi a problemi che non sono nemmeno minimamente affrontabili oggi. Ancora si può sostenere, ed è quello che sostengono i difensori della versione ufficiale, che sia possibile andare fuori per 3-4 giorni o 5, che sono il tempo di durata fuori dalle fasce di Van Allen della missione lunare. Allora con il fatto che stiamo fuori poco, a parte che 7 giorni sotto le radiazioni cosmiche, voglio vedere chi è che ci va e dice che sono poco, ma sono relativamente poco rispetto a viaggio. Quindi Marte, proprio dimenticatelo, è una barzelletta allo stato embrionale, cioè non è ancora nemmeno stata sviluppata bene. E aspettiamo ancora, fra l'altro, che mettano finalmente questa base sulla Luna, vediamola. Quando avremo veramente uomini sulla Luna con la base fissa, con una rampa di lancio, ma calcola che per fare così ci vogliono 20 anni di lavoro, cominciando l'altro ieri, prima di arrivare a... Non abbiamo niente, stiamo solo parlando.
Sì, sì.
Perché? Perché si parla e si parla? Perché ogni volta che si parla, poi viene fuori un progetto che viene messo su carta, alla quale tutti fanno finta di credere. Con questo progetto si va al Congresso americano e si chiedono i finanziamenti di X miliardi di dollari per i prossimi, per sviluppare la missione su Marte. Sanno tutti benissimo che non si può andare su Marte, né oggi, né domani, né dopodomani. Ma la scusa per portare fuori dei soldi c'è, e dove poi vengano usati quei soldi che si apre il vero problema. Cioè, se poi quei soldi non si usano per andare su Marte, ma vengono magari usati per delle operazioni segrete di militarizzazione dello spazio, noi questo non lo sapremo mai. A mia volta, se io fossi il Pentagono e avessi bisogno di militarizzare lo spazio con armi segrete che non posso, di cui non posso avere l'autorizzazione in congresso, cosa faccio? Dico, ah, dovrei andare su Marte, avrei bisogno di qualche miliardino, grazie, arrivederci, e poi me le uso per quello che voglio fare io.
Ma infatti, mentre tu parlavi prima, c'era questo discorso delle fasce di Van Allen che viene tirato in ballo ogni 3x2 quando uno pensa a come riuscire ad uscire dalla nostra orbita terrestre, no? Cioè, queste fasce di Van Allen sono così tanto pericolose per noi o sono più pericolose le radiazioni cosmiche che poi dopo assorbiremmo al di fuori?
È una bella guerra. Diciamo che le fasce di Van Allen sono molto più densamente radioattive, ma l'attraversamento dura molto meno. Il danno da radiazione è la quantità di radiazione moltiplicato per il tempo a cui sei esposto. Ecco perché i raggi X, quando te li fai, durano un attimo e non ti fanno niente. Se tu rimanessi sotto quella lastra per mezz'ora, avresti dei danni magari di tipo biologico. Quindi le fasce di Van Allen sono molto più densamente radioattive, ma sono una fetta relativamente sottile da attraversare. In un paio d'ore, a seconda più o meno delle traiettorie, le puoi attraversare tutte. Quindi la domanda non è un confronto diretto fra le fasce Van Allen e le radiazioni cosmiche, sono due problemi diversi che vanno risolti tutti e due separatamente.
E un'altra cosa che naturalmente riguarda la Luna, c'è qualcuno che osa dire che la Luna in realtà non esiste. È un po' come se fosse un ologramma, come se fosse una finzione, come se la Luna fosse, diciamo così, applicata su un cielo. Hai mai sentito un discorso di questo tipo?
C'è anche chi dice che la Terra è piatta.
Voglio dire, Beh, visto che siamo nell'ambito dei complotti, voglio dire.
No, c'è una grossa differenza fra complotti e scemenze. Questa è la linea di demarcazione che io mi sforzo sempre di sottolineare. Infatti io ho fatto un video proprio intitolato proprio La teoria della testa piatta, perché faccio vedere come appunto ci sono cose che si possono dire ragionevolmente e ci sono cose che non si possono dire neanche irragionevolmente, capisci? La linea è tutta lì. Rispetto a quello che dici tu, che la Luna sia un ologramma, ne ho sentite tante. C'è chi dice che la Luna sia uno strumento non artificiale, però sia stata portata artificialmente in orbita da noi e che nella parte dietro, che in realtà non è visibile a noi, non per un caso, ma proprio perché non si vuole che sia visibile.
Si accava, io ho sentito.
No, si accava, c'è chi dice che cava, c'è chi dice che invece è una grandissima astronave che è controllata dalla parte oscura, non lo so, cosa vuoi che ti dica? Io.
E c'è una Luna che i cinesi hanno portato in cielo, un'altra Luna?
Portato?
Sì, costruito, un po' come una morte nera però lunare.
Beatrice, che tipo di fumetti leggi ultimamente?
Insomma, no, come hai capito, di discorsi sulla Luna se ne fanno tanti. Insomma, prima c'era solo Leopardi e pochi altri, adesso invece è diventato uno strumento anche di grandi elucubrazioni mentali da parte di pseudoscienziati.
C'era anche Astolfo sulla Luna, non so se di chi era che l'aveva scritto.
Non ricordo.
È un famoso, non so se Alfieri o chi è che ha scritto Astolfo sulla Luna. Comunque, a parte quello, ripeto, una cosa è la fiction, si può fantasticare di tutto e magari uno ci becca anche, non puoi dire che non ci becchi, però sono fantasie. L'altro è ragionare sui dati concreti che abbiamo rispetto ai viaggi lunari. i dati concreti sembrano confermare che si tratti di un corpo celeste. Quindi, almeno diciamo fino a prova contraria, io suggerisco di considerarlo tale.
Senti, e gli astronauti che oggi, che ne so, la Cristoforetti, l'ultima, no? Che dice, ma noi riusciremo effettivamente a fare dei progressi quando riusciremo ad allontanarci dall'orbita terrestre. Poi, naturalmente, ci sono sempre quelli che sostengono che questa frase sia stata estrapolata da un discorso più ampio, che lei non voleva dire assolutamente quello che ha detto. Insomma, secondo te gli astronauti oggettivamente pensano che noi non ci siamo mai andati sulla Luna oppure no? Oppure sono consapevoli del contrario?
Secondo me, se questa è un'opinione, non ho informazioni Chiaro, di prima certo. mano di nessun tipo, però secondo me ufficialmente all'interno di questi ambienti nessuno osa minimamente sollevare. Cioè, io immagino due astronauti che si incontrano della Stazione Spaziale Internazionale che si incontrano alla macchina del caffè e uno dice all'altro, però è mica vero che siamo andati, cioè, non me li vedo proprio, perché rischi, chiunque apra bocca per primo rischia di passare per complottista cretino. Secondo me hanno ovviamente loro dei grossi dubbi, ma se li tengono ben sepolti, anche perché tirare fuori un dubbio del genere facendo quel mestiere significa interrompere la tua carriera 20 minuti dopo. Quindi già rischi moltissimo, anche se sei un ex astronauta, perché rischi tutto quello che abbiamo detto prima. Ma se sei un astronauta attivo, anche se hai dei dubbi, stai tranquillo che te li tieni per te. A me piacerebbe tanto prendere una Cristoforetti e metterla in una stanza chiusa e fare il siero della verità per 10 minuti, oppure uno di quei. Però non penso che accetterebbe.
Da ultimissimo, ma insomma, con i debunker, come sei messo con la storia dell'uomo sulla Luna?
Sono messo che io nel mio film ho fatto 42 domande a chi. Il mio film non dice che non siamo andati sulla Luna. American Moon non dice non siamo andati sulla Luna. Dice, se è vero che siamo andati, come dite voi, perché A, B, C, D, E, F, G, H, I? Cioè faccio una lista di 42 domande che pongono dei seri problemi a chi sostiene la versione ufficiale. Finora nessuno ha risposto seriamente a queste domande. C'è qualche cretinetto ci ha provato, perché così? Ma sono delle risposte talmente cretine che non contano. Ma i veri debunker, i Polidoro, gli Attivissimo, i Fartade, eccetera, eccetera, non si sono minimamente avvicinati a queste domande. Calcola che lo stesso Attivissimo, quando seppe che io stavo facendo il film sulla Luna tanti anni fa, scrisse un post che io conservo gelosamente. Ah, bene, ma Zucco fa il posto alla Luna, non vediamo l'ora che sia pronto, così lo smonteremo pezzo per pezzo e dimostreremo questa bufala incredibile, vi metteremo fine una volta per tutta a questa bufala incredibile. Io sono ancora qui che l'aspetto lo smontaggio di Attivissimo. Non solo, ma quando io ho proiettato il mio film a Roma nel cinquantenario, cioè il 20 luglio del 2009, scusami, 2019, quindi l'anno scorso praticamente, sì. Che sto andando di cervello, l'anno scorso a luglio ho proiettato a Roma al Cinema Eliseo, al Teatro Eliseo, il mio film, l'ho invitato Attivissimo pubblicamente, gli ho detto invece di continuare a dire che è tutto risposto, vieni al coso, sarai sul palcoscenico con me, ti offro, avremo dei giornalisti davanti, potremo discutere apertamente degli argomenti visti e così tu sosterrai le tue tesi. Mica è venuto, ha scritto un post dicendo addirittura io in un luogo di meretricio come quello non andrò mai, credete, cioè, mi ha fatto una risposta assolutamente pietosa, nel senso che uno che chiaramente non voleva più il confronto.
Poteva dirti sono a cena fuori e sarebbe stato più chic.
A parte che un'occasione, guarda, un'occasione per distruggere Mazzucco, per Attivissimo, certo. Rinunci a 20 cene comunque, cioè anche se sei in Tanzania a fare una conferenza in quel momento, torni indietro, perché l'occasione che ti offre un Mazzucco di distruggerlo pubblicamente davanti ai giornalisti è più unica che rara. Lui non era in Tanzania, non aveva grandi giustificazioni, però non è venuto.
Massimo, grazie per essere stato con me, per aver esplicitato ancora una volta una nuova teoria, che per te ovviamente non è nuova, ma insomma, chiaramente è sempre molto piacevole sentirti parlare e sentirti parlare proprio di questi che sono temi che tu conosci benissimo, che oramai insomma per te diventano altro che una passeggiata sulla Luna.
Molto dedicato diversi anni, ciascun film che faccio ormai sono 2 o 3 anni di lavoro, perché siccome la battaglia con i debunker poi è tosta, Devo prepararmi
ti devi
bene.
preparare benissimo. Grazie a Massimo Mazzucco. Ciao.
Ciao Beatrice, grazie a tutti, arrivederci.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.